Kroger, an annual Boost membership just got even better. Now you can choose from Disney Plus with ads, Hulu with ads, or ESPN Plus on us when you sign up. Plus, enjoy unlimited free delivery, double fuel points, exclusive offers, and free items. Sign up for a Boost membership today. It's an easier way to save, including new streaming options to relax with while we deliver your groceries. Kroger, fresh for everyone. Restrictions apply. See site for details.
Latitudine Zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Anche questa mattina, un po' più in ritardo, terza parte della luce e dell'interazione tra la luce, la materia e in realtà anche la luce è materia, solo che è sotto forma di onda elettromagnetica. Questa volta ci focalizziamo più appunto sull'interazione della tensione materia, che però detta così sembra una cosa vizzosissima. Materia della luce, perdonatemi il termine un po' più clickbait, ma perché in realtà, come vedremo, l'onda elettromagnetica può creare materia, soprattutto coppie elettroni e positroni, ma anche coppie particelle e antiparticelle. In generale, appunto, dipende dall'energia, dipende dall'onda elettromagnetica, la luce sono tutte la stessa cosa, dipende appunto dalla lunghezza d'onda o dalla frequenza, e per la legge di Planck sono quantizzate, ogni pacchetto d'onda ha una sua energia legata appunto alla lunghezza d'onda. Tanto più piccola la lunghezza d'onda, tanto più alta l'energia, o viceversa, tanto più grande la frequenza, tanto più alta l'energia. Vediamo però più che altro come interagisce questa onda elettromagnetica quando ci si spinge verso i raggi X e i raggi gamma, e di nuovo ricordiamo che il termine X e gamma è una distinzione nostra per comodità, soprattutto storica, no? I raggi X, visto che erano sconosciuti un po' come gli X-Files all'inizio del XX secolo, sono di più bassa energia, i raggi gamma sono di più alta energia, ma non c'è nessuna distinzione netta. È graduale, ma dipende anche dal materiale. Questa è la famosa foto della mano fatta da Röntgen, in cui appunto è una foto al negativo, cioè la radiazione che passa, i raggi X impressionano la lastra fotografica, quindi la mettono al bianco al massimo, e viceversa quella che viene fermata dalle ossa, dall'anello, è quella che attenua il mio fascio di raggi X. Attenuazione è un'attenuazione esponenziale, ma la vedremo tra pochissimo. Appunto, i raggi gamma, in realtà anche qui il termine gamma viene da alfa, beta e gamma, ossia dal fatto che quando si era cominciato a investigare le sostanze radioattive facevano tre cose, e quindi non trovano nessuna idea migliore, che è buona, di chiamarla appunto alfa, beta e gamma, perché una è, almeno loro lo vedevano da quello che faceva. Adesso sappiamo che è un nucleo di elio fatto da due protoni e due neutroni, però l'effetto era che si fermava in pochissimo, già un po' in centimetri d'aria o anche un foglio sottilissimo di carta ferma la radiazione alfa, il primo tipo di radiazione. Un foglio più spesso di metallo, di qualche cosa del genere, ferma la radiazione beta, che adesso sappiamo è fatta sia da elettroni che o positroni, quindi è beta più o beta meno. Questa è la famigerata radiazione che viene dal trizio versato nelle acque di Fukushima. Abbiamo fatto varie live anche su Radio 3 Scienze, ne abbiamo parlato, e viene fermata da pochissimo materiale, quindi a meno che non bevete proprio litri di acqua di trizio, che tra l'altro non c'è nell'acqua di mare, che poi è salata, ma morite perché è salata, non c'è nessun rischio. Il terzo tipo di radiazione era quello più penetrante, e quindi ho detto gamma, alfa, beta e gamma, ci sono anche i raggi delta, ma quelli sono elettroni, è un'altra cosa di bassa energia. Questa, per fermarla, ci vuole più roba. La differenza essenziale tra questi è che queste sono particelle cariche, doppio positive, perché sono due protoni e dei neutroni molto pesanti, e singolarmente positiva o negativa a seconda se sia un elettrone o un positrone, ma questa è radiazione neutra. Quindi l'interazione di questi tre oggetti, dei primi due rispetto al terzo, è completamente differente. Questi due perdono gradualmente la loro energia interagendo con gli elettroni o con i nuclei atomici, soprattutto gli elettroni atomici. Questo qui è o tutto o niente, ossia o non succede niente, passa come se nulla fosse, o statisticamente come specie di lotteria, muore in vari modi, muore facendo varie cose, ma muore. Però il risultato è che questa è una radiazione più penetrante, quindi vabbè, la terza della fila gamma. Prima di andare avanti salutiamo Fabio, Davide e Rosa, e vediamo appunto l'interazione di fotoni con la materia. Appunto a più bassa energia c'è scattering con gli elettroni atomici esterni e così via. Noi qui per fotoni intendiamo appunto oggetti in cui la descrizione della particellare della materia sia adatta meglio appunto all'interazione, cioè è una particella che è un fotone, che è un'onda elettromagnetica, ma trattarla come un'onda elettromagnetica è più scomodo, si fa prima a trattarla come appunto come una particella, un fotone, ma ai fini della sua natura è esattamente la stessa cosa. Il punto essenziale è proprio questo, cioè se interagiscono vengono distrutti. Io parto con un fascio di 10, 100, 1000, 1 milione di fotoni, interagisce con la mia materia e via via che penetro, più e più di questi qui vengono distrutti e ne passano sempre di meno. E appunto le particelle cariche invece non vengono distrutte in generale, perdono energia e vengono rallentate fino a che poi non si fermano. L'altra cosa da dire è che appunto quello che la descrizione statistica dell'interazione è abbastanza semplice, nel senso che io ho un numero di particelle di raggi gamma con cui parto, un numero di fotoni che può essere 10, 100, 1000, la probabilità di morire è proporzionale al tipo di materiale, tanto più denso è il materiale e tanto più alto è il numero atomico del materiale, tanto più alta è questa probabilità, e quindi se io attraverso uno spessore di materiale ne perdo un certo numero, che è proporzionale appunto al numero di partenza, quindi la perdita percentuale è proporzionale allo spessore attraversato e al tipo di materiale. E fino a qua, questo qui mu è il coefficiente di attenuazione lineare, appunto dipende dal materiale, e ce ne sono di vari tipi. Se uno si vuole sbizzarrire a integrare questa equazione qui, viene fuori una esponenziale, e quindi il fascio di particelle viene via attenuato da un andamento esponenziale, che vuol dire che all'inizio sono tanti, poi decrescono molto rapidamente, poi ce ne avete sempre pochi, ma pochissimi. E appunto questo dipende dal materiale. C'è da dire, come lo ripeteremo più volte in questa live, abbiamo detto anche tantissime altre volte, tutta l'interazione tra questi oggetti qui è legata al solito diagramma di Feynman, è legata al solito descrizione quantistica dell'interazione e radiazione, questa cosa ondulata qui è prima o dopo muore oppure no, con la materia che qui è schematizzata da questo che può essere o di solito l'elettrone. Quindi di nuovo, se questo entra può essere visto come un positrone entrante o come uno scattering, ci sono varie modi di interazione, ma a seconda di come rigira il suo diagramma il conto è lo stesso. Per questo che il coefficiente di attenuazione è quello mu che vi ho visto prima, è messo in relazione alla x con 0, che è la lunghezza di radiazione, che è un oggetto proprio del materiale che stiamo considerando, e tutti questa x con 0 viene fuori dal diagramma di Feynman, ma in pratica dipende dal numero atomico, quindi tanto più pesante l'oggetto, e dal quadrato della carica dell'oggetto che io sto considerando. E quindi via via che, e dalla densità ovviamente, via via che io vado a considerare oggetti più pesanti come il piombo, ho che la mia lunghezza di radiazione è sempre più breve. Tanto più breve la lunghezza, tanto più particelle perdo in uno spazio più corto. Quindi in questo caso più lunga è la lunghezza di interazione, più spazio devo attraversare per avere una interazione. Poi è statistica, quindi se ce n'ho 1000 ce ne avrò 10 e così via. Eccola qua, quindi il coefficiente di attenuazione è 7 noni x con 0 in questo caso. Poi c'è una sottigliezza tra l'assorbimento e l'attenuazione, ma insomma questo magari lo facciamo un'altra volta. Questo appunto è il grafico dell'esponenziale fatta prima, quindi io parto con 10, 1000, 110.000 particelle, ma in proporzione via via che attraverso il mio materiale ne perdo sempre di più e sempre di più. Quindi dopo una o due volte che ho attraversato questa distanza mu, che appunto nell'aria o negli oggetti leggeri è grande, nel piombo è piccolissima, ho perso la maggior parte del materiale. Se vogliamo essere pignoli, ogni mu mi riduco a 1 su E, un 30%, e quindi poi dopodiché ce n'ho pochissimi, però idealmente non arriva mai a zero, poi in realtà a tutti gli effetti arriva a zero. A seconda, questa è in scala lineare, quindi a seconda del mu, come dicevo prima, se il mu è grande, l'intensità, il mu è il contrario in questo caso, più è grande più assorbo l'oggetto, quindi se il mu è grande è il mio, la mia attenuazione, quindi il piombo ha un mu molto molto grande, dipende anche questo dall'energia e quindi assorbo subito la mia radiazione. Nell'aria il mu è molto piccolo, vedete, perché è un gas, è un decimillesimo, anzi un centomillesimo del piombo, e quindi assorbo molto molto di meno la radiazione, e questa qui procede molto di più. Per questo che poi nella contaminazione ambientale dei raggi gamma da Fukushima, o anche del torio, del decadimento anche a Roma, che sta sul tufo, quindi il materiale radioattivo, nell'aria si propaga anche per metri, quindi di solito la misura ambientale si fa a un metro di altezza. Per esempio il torio che decade anche alfa, invece quello, se viene inspirato con il radon, scusate, che decade alfa, se viene inspirato può dare una dose interna ai polmoni molto elevata. Il gamma ti può contaminare anche a distanza, ma di nuovo l'interazione è bassa e il rischio è molto basso. Se lo vediamo in scala doppio logaritmica, anzi singolo logaritmo, se qui metto il logaritmo dell'intensità, l'andamento è una retta, ma è la stessa storia. Cioè la retta, tanto più denso il materiale, tanto più è inclinato il mio oggetto e tanto più viene assorbito in una distanza molto breve. E questo poi si raccorda anche al fatto che si usano i raggi X e gamma per fare la terapia antitumorale. Quindi in generale il gamma, essendo penetrante, è molto efficace per uccidere i tumori interni che non sono operabili o che non vale la pena di operare, e quindi si regola l'energia del raggio gamma e la si spara nel punto dove c'è il tumore. Di solito, visto che però appunto il raggio gamma statisticamente perde energia, questo immagino sia nell'acqua, questo qui è i raggi X, ma insomma è un raggio gamma di bassa energia, perde energia statisticamente ovunque. Se io ad esempio ho il tumore al centro del cervello, di solito viene fatto ruotando la testa, quindi un po' di raggi gamma vengono sparati da quest'angolo, un po' a 90 gradi, un po' a 90 gradi, in maniera che la dose nelle cellule sane che sono colpite dal fascio dei raggi gamma è ridotta il più possibile, e solo al centro dove c'è il tumore spara flash il raggio gamma e lo distruggo. Di nuovo, per questo che però se uno vuole andare a utilizzare particelle pesanti come protoni o il carbonio, come si fa al Laboratorio Nazionale del Sud a Catania col protoni o il carbonio al CNAO, quello per i tumori ancora più tosti, più difficili da distruggere, usare i protoni è più efficace, perché si riesce, soprattutto con i protoni di alta energia, in cui si riesce a regolare il picco di assorbimento, si riesce a colpire in maniera più uniforme il tumore. Ovviamente ognuno ha il suo campo di applicazione, il suo contesto. In generale, appunto, se uno fa, questo è generico l'esempio, con i raggi X o i raggi gamma, vedete, questa è la dose, se supponiamo che io devo curare un tumore che sta su tutta la colonna vertebrale, una parte del corpo viene comunque irradiata, bassa, ma c'è un irradiamento, mentre se la faccio con la prototerapia vedete che il fascio si ferma esattamente sulla colonna vertebrale. Ma di nuovo dipende dalla macchina, dipende dal contesto e dipende dal tipo di tumore. E in generale l'adoterapia è più efficace, perché appunto si riesce a dosare meglio l'oggetto, mentre appunto i gamma non si riescono a focalizzare, come dice Francesco, si riesce solo a cambiare l'energia. Tra l'altro, se spero assolutamente no, ma ci sono due live fatte con Francesca Ballarini proprio su questo argomento e su CNAO, e quindi di nuovo è comunque interessante in ogni caso, ma se malaguratamente dovesse servire andatevela a vedere e cercate anche il CNAO come possibile contesto. Ora va bene, è vero che questo viene assorbito eccetera eccetera, ma abbiamo detto che l'interazione dei fotoni con la materia è un assorbimento che dipende dall'energia. Perché dipende dall'energia? Perché in realtà i fotoni possono fare tante cose, ma soprattutto fanno tre tipi di cose. Uno è l'effetto fotoelettrico, questa è l'energia adesso. Quindi prendiamo un materiale qualunque, in questo caso era il germanio, il libro di Colmo Gilmore, Practical Gamma Ray Spectroscopy. Prendiamo il materiale, un materiale fisso, il germanio, vediamo qual è la probabilità, il coefficiente di attenuazione, qual è la probabilità che questo interagisca in funzione dell'energia. Di nuovo, più basso è il coefficiente di attenuazione, più alta è la probabilità che questo interagisca. Quindi che cosa succede? Che appunto questo qui scende, ci sono tre tipi di interazioni: l'effetto fotoelettrico, l'effetto Compton e l'effetto di produzione di coppie. Scusate, il contrario, più alto è questo numero qua, più alta è la probabilità che interagisce, scusate, il contrario. Quindi più alto è il numero, più fotoni assorbi in uno spazio più ridotto, più via via che scende, ad esempio l'effetto fotoelettrico all'aumentare dell'energia va diminuendo. Perché? Lo vedremo tra poco. Perché? Perché gli elettroni atomici esterni, l'energia di questo gamma è troppo gigantesca per risuonare con queste energie qui, e quindi paradossalmente più alta energia, meno probabilità ho di strappare gli elettroni atomici. Poi c'è l'effetto Compton, che è una specie di flipperino, rimbarzella, in cui strappo questo elettrone e emetto anche un altro fotone, e quindi per questo nel titolo c'è la creazione di fotoni da fotoni, perché qui il fotone di partenza muore, ma mi strappo un elettrone atomico e crea un altro fotone. Qui strappa solo l'elettrone atomico, e qui invece lui muore, si sacrifica, ma mi dà una produzione di coppie che di solito è elettrone-positrone. Può essere anche altre coppie, particella-antiparticella, ma per oggi facciamo solo elettrone-positrone, che basta e avanza. E qui la sezione di tutto va crescendo con l'energia. Questa è espressa in keV, vi ricordo che 11 electron volt, quindi questo è 10 keV, 10.000 electron volt, quindi è 1.000 volte l'energia per ionizzare un atomo di l'elettrone dell'atomo di idrogeno. Qui siamo nei raggi X e gamma, di nuovo il contesto è lo stesso, lui qui li chiama raggi gamma, e quindi siamo 100.000 volte energie, 1.000.000 di volte più alte dell'energia atomica, tanto più che adesso qui l'interazione ancora con gli elettroni, ma poi qua è più con i nuclei. Questa qui è una micro tavola periodica in cui stiamo appunto interagendo con il germanio, ma è interessante se appunto al germanio vediamo, confrontiamo il silicio con il germanio. Vedete, questo qui è solo il silicio, non c'è la struttura precedente, il silicio ha uno Z abbastanza basso, e quindi c'è l'effetto fotoelettrico, c'è questo bozzetto, notate che la scala è doppio logaritmica, quindi qui passiamo da un'interazione che scende di un fattore 10, 100 e 1000. Il silicio, appunto, l'energia sta diminuendo, l'energia sta aumentando, la probabilità di interazione diminuisce, qui c'è un timido accenno all'effetto Compton, la produzione di coppie c'è, ma è molto bassa, perché lo Z del silicio è troppo basso per dare con alta probabilità questa produzione di elettroni positroni. Se io invece vado a uno Z più alto, come il germanio, era quello che vedevamo prima, eccolo qua, c'è quella che è descritta come soglia K, che sono gli elettroni più interni dell'atomo, perché qui si vede appena appena in questa scala, però vedete la sezione di tutto con il germanio, la probabilità di interazione è bassa fino a una certa soglia. Quando raggiungo questa soglia qui, io riesco a strappare gli elettroni più interni dall'atomo di germanio, e quindi di botto ho accesso a tutto un meccanismo, appunto quello di strappare gli elettroni più interni, e quindi la probabilità sale di un fattore 10. Perché è proprio una risonanza, questa è proprio l'energia degli elettroni interni, della shell più interna, del guscio più interno degli elettroni K, e quindi li strappo. Però via via che aumento l'energia, paradossalmente è troppa, è troppo stroppia, e la sezione d'urto va via via diminuendo. Di nuovo qui c'è la regione Compton, e qui c'è un aumento con la produzione di coppie. Eccole qua, questo è lo schema dei gusci atomici K, L ed M. Il guscio interno è quello K. Vi ricordate che avevamo fatto nella puntata precedente, che in realtà era sulle nane bianche, sulla pressione di degenerazione degli elettroni, gli elettroni degenerati, perché ogni elettrone vuole stare nel suo orbitale, vuole stare nel suo stadio, e quindi nella shell più interna ne ho due, in questa più esterna ne ho sei, perché qui in realtà non sto distinguendo tra quella sferica sono 8, perché quella sferica è che sono 2 più 3 x, y e z, quelli fatti tipo persone da bowling, quelli che si tirano birilli del bowling, quindi ce ne ho 8, e questa è quella shell L e poi M, quindi queste qui sono quelle più interne, e ho questo salto qua. Se vado a un cristallo che è usato molto comunemente nei rivelatori di particelle, che è lo ioduro di sodio, quello che conta è lo iodio, perché vedete stiamo salendo in Z, silicio, germanio, e lo iodio ha un'energia ancora più alta, e vedete che c'è anche qui la soglia K, però dato che il numero atomico dello Z, dello iodio è molto più alto, l'energia con cui la shell K, con cui questi elettroni qui sono tenuti al loro interno, è molto più alta e quindi mi serve un'energia più alta. Eccola qua, la mia edge K, il mio soglia K per lo iodio è energia, questo qua sarà 2, questo qui sarà 8, 4 volte quella del germano. Se poi uno va a fare il conto bene, viene proprio che è in proporzione del quadrato, perché quello con cui vengono attirate è Z quadro l'interazione. E quindi questa qui si sposta più in alto. Andiamo a vedere il piombo, che è uno dei materiali più densi, in cui io li uso per assorbire, per fermare i raggi gamma, per schermare quando ad esempio faccio le radiografie e così via. Vedete che ho sia la shell K che ha un'energia ancora più alta dello iodio, perché il piombo sta a uno Z ancora più alto, si vede bene la decrescita, poi questa è la regione Compton e qui la produzione di coppie, ma adesso il piombo ha talmente uno Z talmente alto, talmente tanti protoni, che mi servono raggi gamma anche per strappare gli elettroni nella soglia L, che è questa qui, che vedete è un'energia più bassa della K, ma paradossalmente è l'energia più alta della soglia K del germanio, e vedete che c'ha varie sogliette, perché questo schema qui appunto è semplificato, perché in realtà questi 8 elettroni qui sono in orbitali atomici leggermente differenti, e quindi si vedono questi gradini qua e si vede proprio la struttura differente. Quindi io devo avere dei raggi gamma di energia appropriata per strappare questi elettroni. Una volta che gli elettroni sono strappati, io riesco a fare effetto fotoelettrico. Ora, nessuno mi obbliga ovviamente ad avere raggi gamma e a strappare elettroni a energie elevatissime, lo posso fare anche a energie più basse e faccio la cellula fotoelettrica, perché sto usando un metallo, e quindi lo posso fare anche con fotoni nell'infrarosso. Però in questo caso ci occupiamo dell'effetto fotoelettrico legato e delle interazioni legate appunto a raggi X e gamma. Poi quello è lo schema. Se poi uno va a fare le misure in termini di interazione e così via, vedete che questo qui è la teoria e la pratica. Ogni pallina è una misura appunto per il piombo fatta a varia energia, e di nuovo questa è la sezione d'urto, che è la probabilità di interazione, ma è la stessa cosa di prima. Si misura in Barn, che sarebbe il fienile, perché appunto narra la leggenda che l'interazione di alcune, bisogna vedere che interazione proprio fosse, disse Robert, ma è talmente grande che è grande quanto un fienile, e da lì viene utilizzato il fienile come unità di interazione, ma in realtà sono 10 alla meno 24 centimetri quadri. È un'area molto piccola, ma per le interazioni nucleari, subnucleari e così via, appunto è gigantesca. Tanto più che qui parliamo di mega barn, di nuovo ricordate il milione, mentre nelle interazioni su LHC, le cose più rare e così via, si trova anche picobar, quindi miliardesimi e miliardesimi. Salutiamo anche Marco Pulidori, e dunque chiede Francesco: altre coppie hanno una soglia più alta? Sì, la produzione di coppie, più Z è là, più alto è lo Z, più alta è la produzione di coppie, e però c'è sempre la probabilità di produrle. Questa qui appunto è la sezione di tutto complessiva, e a seconda del materiale, di nuovo, dipende se voi la volete fare per schermare, volete l'interazione e o no. Questo qui è l'effetto fotoelettrico schematizzato, appunto il raggio gamma arriva, a bassa energia mi strappa un elettrone interno o esterno, e a seconda dell'energia lo posso strappare da orbitali più o meno interni, se è un metallo appunto ci vuole di meno per strapparlo. L'energia per ionizzarlo è quella che è questa W qua, appunto, che è l'energia per ionizzare il mio oggetto. H nu è l'energia del fotone, il raggio gamma, il raggio X che mi arriva, l'energia cinetica dell'elettrone è quella che mi rimane, e quindi io strappo questo elettrone con energie lente, alte o veloci e così via. Tanto più che è un effetto a soglia, di nuovo un effetto che storicamente ha fatto capire, infatti anche qui è Einstein che ha fatto la descrizione quantistica dell'effetto fotoelettrico, che non è inutile che io mando tantissimi fotoni di energia bassa. Quindi se sto sotto questo qui è col potassio, in cui servono almeno 2 electron volt, ricordate 2 rispetto a 11, perché è uno pseudometallo e quindi ci vuole pochissimo per emettere questi elettroni nel metallo e misurare una corrente che scorre, ma è inutile che io mando onde radio, quante ne volete, o un'onda rossa appunto a 1,7 electron volt, perché ne posso mandare anche una carriolata, un flusso enorme, non misurerò niente di corrente, perché ogni singolo fotone, ogni singolo pacchetto d'onde è sotto la soglia e non mi dà corrente. Appena sto sopra la soglia, già se vado, questo vedi, è rosso, verde e blu, proprio perché sto aumentando la frequenza. Qui siamo nell'ottico, perché questo oggetto qui stiamo strappando gli elettroni più esterni, però sopra la soglia la capra campa, cioè strappo gli elettroni e i 0,25 electron volt, se fate il conto, vuol dire che lo sto muovendo a 2 per 10 alla 5 metri al secondo, quindi sono 0,10% della velocità della luce. Se aumento la frequenza del mio elettrone, vado a 3 electron volt, se metto la frequenza del mio fotone, quindi sto nel blu, quindi ogni singolo HNU, ogni singolo pacchetto d'onda gli sto mandando ha un'energia maggiore, la ionizzazione è sempre 2, quindi in questo caso ho 1,1 electron volt più che 0,25 e quindi vado grosso modo al doppio della velocità. E questo è l'effetto fotoelettrico, vale sia appunto per le cellule fotoelettriche che stiamo nell'infrarosso, quelle del cancello, che appunto per i raggi X e per i raggi gamma. Se andiamo a energie più elevate abbiamo l'effetto Compton, quindi nell'effetto fotoelettrico il mio fotone muore, mi strappa l'elettrone, l'elettrone se ne va e interagisce con la materia, se un metallo scorre e così via. Nell'effetto Compton il mio fotone di partenza muore comunque, ma da due particelle, un fotone di più bassa energia e un elettrone che viene strappato dal mio atomo. Di nuovo si deve conservare energia, si deve conservare tutto, e quindi in questo caso il fotone di partenza divide la sua energia tra il nuovo fotone, energia più bassa, e l'elettrone strappato. Si può fare anche l'effetto Compton inverso, in cui l'elettrone che dà energia al fotone, perché di nuovo sempre lo stesso diagramma di Feynman, lo posso rigirare, ma lo facciamo un'altra volta, schematizzandolo, eccolo qua, questo è il fotone, sbatte sull'elettrone e emette un altro fotone. Il diagramma di Feynman è comunque che l'elettrone stava prima e dopo, e quindi in realtà è sempre un oggetto a quattro pezzi, e questo qui di nuovo è lo stesso visto da prima, in cui c'ho il fotone, che è questo qui di partenza, il fotone di arrivo, a seconda di come vedete, può essere anche questo di partenza e di arrivo, e l'elettrone che acquisisce o perde energia a seconda se è Compton diretto o inverso. Vale la pena di citare che la frequenza del fotone emesso e dell'elettrone dipendono da due angoli, e ovviamente a seconda dell'angolo di emissione, siccome dovete conservare la cinematica, cioè l'energia, l'impulso e così via, si può fare il conto e si vede che a seconda dell'angolo di emissione, ad esempio del fotone, l'energia del fotone emesso dipende dall'angolo di emissione. È un conto che ovviamente non facciamo, ma si fa molto bene usando proprio l'equazione del quadrivettore, si fa molto molto più semplicemente mettendo appunto nei quattro termini, tre termini dell'impulso e il termine dell'energia, piuttosto che fare la conservazione di massa ed energia separatamente. La sezione d'urto, anche questa, la probabilità di emettere un fotone a un certo angolo dipende dall'angolo, non vale la pena andare nei dettagli, vale solo la pena di dire che è la sezione che viene chiamata di Klein-Nishina, la probabilità in funzione dell'angolo. Nishina è quello scienziato giapponese che era in teoria in carica del programma nucleare giapponese, ma in realtà lavorava solo con i ciclotroni, quello che gli buttarono il ciclotrone a mare dopo la fine della guerra, e quello che dopo la bomba di Hiroshima andò a Hiroshima e disse: guardate, questi vi hanno buttato una bomba nucleare addosso, arrendetevi prima possibile. Non gli diedero retta, e quindi poi ci fu anche Nagasaki, un genio come tanti. Ultimo, last but not least, la produzione di coppie, quindi materia dall'energia, se proprio vogliamo fare la frase clickbait, oramai siamo a 40, quasi 30 minuti, il punto qual è? Che in questo caso il fotone è di energia talmente alta che gli elettroni atomici dicono: guarda, io proprio non ti vedo proprio, non ti considero proprio, sei proprio sotto la mia alto lineaggio dell'altissima potenza che ho, vedo solo il nucleo. E questo può essere anche visto in termini di che più alzate l'energia, più andate a interagire con oggetti piccoli, perché la lunghezza d'onda diventa più piccola e quindi comparabile con oggetti come il nucleo interamente o i singoli oggetti. Comunque sia, l'interazione con il nucleo è un'interazione elettromagnetica, quindi c'è un fotone virtuale che si scambia, è sempre lo stesso diagramma di Feynman, e questa volta creo, lui muore e crea due particelle, un positrone e un elettrone. Devono essere due perché, se a parte si deve conservare l'energia e l'impulso, ma soprattutto si deve conservare la carica elettrica, non posso creare due positroni, violerebbe tutto il violabile possibile, immaginabile, e soprattutto se crea un leptone devo creare anche un antileptone, poi potete decidere chi è l'anti di quell'altro, ma così come, se vi ricordate, nei decadimenti nucleari, quando emettete nel decadimento un elettrone dovete emettere anche un antineutrino, perché altrimenti è violato il numero leptonico. E di nuovo questo qui è il diagramma di Feynman, questo qui è il fotone virtuale a cui accennavo prima, di nuovo dipende, l'angolo in questo caso è lo stesso perché deve essere stessa massa, l'angolo deve essere più o meno lo stesso, perché se io qui vado dritto la somma di questi due vettori deve essere dritta, altrimenti violo appunto la conservazione dell'impulso, e di nuovo la produzione di coppie è pari a quella di Brenstrano, che è pari a z quadro, ma è pari al coefficiente di assorbimento, perché sempre con questi diagrammi di Feynman qui stiamo trattando. Direi che siamo quasi a mezz'ora, la spettroscopogramma l'abbiamo già accennata prima, ma il fatto che poi qui entri l'effetto Compton conviene magari farlo un'altra volta, entra l'effetto Compton come scocciatura, perché il gamma che io emetto qua poi nel mio rivelatore va a interagire, ma mi può dare effetto Compton, e quindi non c'è un picco ben preciso, ma c'ho una coda dell'effetto Compton. Però direi che siamo già a mezz'ora, dovremmo fare sempre 20 minuti. Ringrazio tutti quelli che mi hanno ascoltato fino adesso, quelli che ovviamente la sentono offline sul canale YouTube e o sul podcast di Fantascientificast. La prossima, visto che oramai ci avvicina a settembre, la facciamo sabato e domenica di questo fine settimana, forse registrata a seconda del tempo. Grazie a tutti e buona giornata. Ciao!
La fisica di Polibio, orrori cosmici, meraviglie insondabili e oscure realtà, è un podcast originale Latitudine Zero, da un'idea di Marco Casolino in collaborazione con la Società Italiana per il Progresso delle Scienze, realizzato da Latitudine Zero Median Fabric. Showrunner Omar Serafini. Sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler. Post produzione Gismar Bum. Creative producer Annalise Haas e Valentina Folkov. Coordinamento e promozione Veruska Sabucco. La voce di Val 9000 è di Valeria Barbera. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito podcast.latitudinezero.media e sul canale YouTube Marco Casolino. Potete anche contattarci scrivendoci all'indirizzo di posta elettronica podcast@latitudinezero.media. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e su tutti i principali servizi di streaming on demand. Il podcast non intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. E ricordate, il problema oggi non è l'energia nucleare, ma il cuore dell'uomo. Latitudine zero, Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Save big on your Thanksgiving feast, all in the Kroger app. Buy two, get three free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up with your card. Then get a juicy frozen grade A Kroger turkey for 49 cents a pound, limit one with a $25 additional purchase with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Early holiday savings have arrived at Tanger Outlets. Discover the best gifts from your favorite brands, perfect for everyone on your list. And stack your savings with up to 70% off, plus an extra 15 to 25% off only during Tanger Style. Save at Polo Ralph Lauren, Old Navy Outlet, Under Armour, Skechers, J.Crew Factory, and more. Hurry in. These early holiday deals last through November 24th. Tanger Outlets. More savings, more cheer.